benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser.
Dekajitsu Restaurant Incipit Playlist. Nona parte. Fred Vargas scorre la Senna. Leonardo Sciascia, Una storia semplice. Nikolai Gogol, Il naso.
Fine. Per quella sera non ne avrebbe più venduta nemmeno una. Troppo freddo, troppo tardi. Le strade si erano svuotate. Erano quasi le 11:00. In Place Maubert. L'uomo si diresse verso destra, spingendo il suo carrello a braccia tese. Quei maledetti carrelli da supermercato non erano strumenti di precisione. Ci voleva tutta la forza dei polsi e una bella conoscenza dell'aggeggio per mantenerlo nella giusta direzione. Era testardo come un asino. Si spostava di sbieco, resisteva. Bisognava parlargli, insultarlo, maltrattarlo. Ma come l'asino, permetteva di trasportare una bella quantità di mercanzia. Testardo ma fedele. Il suo carrello l'aveva chiamato Martin, per deferenza verso tutto il lavoro che si erano sciroppati gli asini di una volta. L'uomo parcheggiò il carrello vicino a un palo e lo legò con una catena a cui aveva attaccato un campanaccio. Guai al bastardo che avesse voluto fregargli il carico di spugne mentre dormiva. Avrebbe trovato pane per i suoi denti. Di spugne Se quel giorno ne aveva vendute 5, era un miracolo. 25 franchi in tutto, più i 6 avanzati da ieri. Prese il sacco a pelo da una borsa appesa sotto il carrello, si sdraiò su una griglia della metropolitana e si avvolse ben stretto. Impossibile andare a scaldarsi nel metrò. Avrebbe dovuto abbandonare il carrello per strada. È così, quando hai un animale devi fare dei sacrifici. Non avrebbe mai lasciato Martin da solo. Là, fuori. L'uomo si domandò se il suo bisavolo, quando girava da una città all'altra con l'asino, fosse costretto a dormire vicino a lui nei campi di cardi selvatici. Ma ad ogni modo non aveva importanza perché non aveva avuto nessun bisavolo, né niente di quel genere, del genere famiglia. Il che però non impediva di pensarci. E quando ci pensava, immaginava un vecchio con un asino che si chiamava Martin. Cosa trasportava l'asino? Aringhe salate, forse, o tessuti di elbeuf, o pelli di pecora. Lui ne aveva portate in giro di cose da vendere. Così tante da sfiancare 3 carrelli alle sue dipendenze. Questo asino era il quarto di una lunga stirpe. Il primo a trasportare spugne. Quando aveva scoperto quella miniera di spugne, abbandonata in un capannone a Charenton, si era creduto salvo. 9.732 spugne vegetali. Le aveva contate. Era portato per i numeri. Era un dono di natura. Moltiplicato per 5 franchi. Non si poteva aumentare il prezzo perché le spugne non avevano un bel aspetto. Uguale 48.660 franchi. Un miraggio. Un fiume. Da 4 mesi, da quando travasava le sue spugne dal capannone di Charenton fino a Parigi e spingeva Martin per tutte le vie della capitale, ne aveva vendute esattamente 512.
Thank you.
La telefonata arrivò alle 9.37 della sera del 18 marzo, sabato, vigilia della rutilante e rombante festa che la città dedicava a San Giuseppe Falegname. E al falegname, appunto, erano offerti i roghi di mobili vecchi che quella sera si accendevano nei quartieri popolari, quasi promessa ai falegnami ancora in servizio, e ormai pochi, di un lavoro che non sarebbe mancato. E gli uffici erano, più delle altre sere a quell'ora, quasi deserti, anche se illuminati. L'illuminazione serale e notturna degli edifici di polizia, tacitamente prescritta per dare impressione ai cittadini che in quegli uffici sempre sulla loro sicurezza si vigilava. Il telefonista annotò l'ora e il nome della persona che telefonava, Giorgio Roccella. Aveva una voce educata, calma, suadente. Come tutti i folli, pensò il telefonista. Chiedeva infatti il signor Roccella del questore. Una follia, specialmente a quell'ora e in quella particolare serata. Il telefonista si sforzò allo stesso tono, ma riuscendo a una caricaturale imitazione, resa più scoperta dalla freddura con cui rispose. Ma il questore non è mai in questura a quest'ora. Freddura che in quegli uffici abitualmente correva sulle frequenti assenze del questore. E aggiunse: le passo l'ufficio del commissario, col gusto di far dispetto al commissario, che certo stava in quel momento per lasciare l'ufficio. Il commissario si stava infatti infilando il cappotto. Prese il telefono il brigadiere che aveva a tavolo ad angolo con quello del commissario. Ascoltò, cercò sul tavolo una matita e un pezzo di carta e mentre scriveva rispondeva che sì, sarebbero andate il più presto possibile, ma appena possibile, così collocando la possibilità in modo da non illudere sulla prestezza. «Chi era?» domandò il commissario. «A un tale che dice ha da farci vedere urgentemente una cosa che si è trovata in casa». «Un cadavere?» scherzò il commissario. «No, ha detto proprio una cosa». «Una cosa? E come si chiama questo tale?» Il brigadiere prese il pezzo di carta su cui aveva scritto il nome e l'indirizzo e lesse: Giorgio Roccella, contrada Cotugno, dal bivio per Monterosso, strada a destra, 4 chilometri, 15 da qui. E il commissario tornò dalla porta al tavolo del brigadiere. Prese quel pezzo di carta. Lo lesse e quasi credesse di trovarvi qualcosa di più di quel che il brigadiere aveva letto. Disse: non è possibile. Che cosa? Domandò il brigadiere. Questo Roccella, disse il commissario. È un diplomatico, console o ambasciatore, non so dove. Non viene qui da anni. Chiusa la casa di città, abbandonata e quasi in rovina quella di campagna. Incontrata a Cotugno, appunto. Quella che si vede dalla strada, in alto, che sembra un fortino. Una vecchia masseria, disse il brigadiere. Ci sono passato sotto tante volte. Dentro il recinto, per cui pare una masseria, c'è un villino molto grazioso. O almeno c'era. Grande famiglia, quella dei Roccella, ma ora ridotta a questo console o ambasciatore che sia. Non credevo nemmeno che fosse ancora vivo, da tanto che non si vede. Ah, se vuole, disse il brigadiere, vado a controllare. Ma no, sono sicuro che si tratta di uno scherzo. Domani, magari, se hai tempo e voglia, vai a dare un'occhiata. Per quanto mi riguarda, qualunque cosa accada, domani non mi cercate. Vado a festeggiare San Giuseppe da un mio amico, in campagna. L'indomani mattina, in pattuglia, il brigadiere andò in contrada Cotugno. Nello stato d'animo lui e i due agenti che lo accompagnavano di fare una gita. Per quel che aveva detto il commissario, erano sicuri che quel luogo fosse disabitato e che la chiamata della sera prima era stata uno scherzo. Un fiumiciattolo che scorreva ai piedi della collina era ormai soltanto un alveo pietroso di pietre bianche come ossame. Ma la collina, in cima a quella masseria in rovina, verdeggiava. Fatto il sopralluogo, il loro proposito era di darsi a raccogliere asparagi e cicorie, festosamente, tutti e tre esperti a riconoscere le buone verdure selvatiche, da contadini che erano stati. Entrarono nel recinto, che non era fatto, come guardandolo da giù si poteva credere, di semplici muri. Erano magazzini, le porte chiuse da luci di catenacce che circondavano il villino, davvero grazioso,
e con molti segni di disgregazione, di rovina. Vi girarono intorno. Tutte le imposte erano chiuse, tranne di una finestra dai cui vetri si poteva guardare dentro. Stando nella luce abbagliata di quella mattinata di marzo, videro dapprima confusamente l'interno. Poi cominciarono a distinguere e a tutti e tre, ripetendo la prova facendosi schermo del sole con le mani, parve certo si vedesse un uomo che di spalle alla finestra, seduto a una scrivania, vi si fosse accasciato. Il brigadiere prese la decisione di rompere il vetro della finestra, di aprirla, di entrare nella stanza. L'uomo poteva essere crollato per un malore, si era forse in tempo a dargli soccorso. Ma l'uomo era morto, e non per sincopo o infarto. Nella testa che poggiava sulla scrivania, tra la mandibola e la tempia, era un grumo nerastro. Ai due agenti che pure erano entrati scavalcando la finestra, il brigadiere gridò: «Non toccate nulla!» E per non toccare il telefono che stava sulla scrivania, ordinò a uno degli agenti di tornare in questura, di riferire, di far venire subito medico, fotografo e quei due o tre che in questura erano considerati e privilegiati come esperti scientifici. Secondo il brigadiere soltanto privilegiati, non avendo fino ad allora esperienza di un solo caso in cui costoro avessero dato un contributo risolutivo, di confusione piuttosto. Il 25 marzo accadde a Pietroburgo un fatto di eccezionale stranezza. Il barbitonsore Ivan Yakovlevich, con dimora al corso Ascensione, il cognome è andato perduto, e perfino sull'insegna dove è raffigurato un messere con le guance insaponate e la scritta si fa anche il flebotomo, non figura nient'altro. Il barbitonsore Ivan Yakovlevich si destò assai di buon'ora e avvertì un profumo di pane caldo. Sollevatosi un poco sulle coltri, vide che la propria consorte, dama assai rispettabile ed oltremodo amante del caffè, stava sfornando dei panini appena cotti. «Oggi, Praskovia Osipovna, non prenderò il caffè», disse Ivan Yakovlevich. «In cambio ho voglia di mangiarmi un panino caldo con la cipolla». Cioè, Ivan Yakovlevich avrebbe voluto e l'una e l'altra cosa, ma sapeva che era assolutamente impossibile esigerne due insieme, giacché a Praskovia Osipovna non andavano a genio per nulla fantasie simili. «Che il balordo si mangi pure un panino, tanto di guadagnato», pensò la consorte. «Mi resterà una porzione in più di caffè», e gettò un panino sulla tavola. Ivan Yakovlevich per decenza indossò il frac sopra la camicia e sedutosi a tavola si servì il sale, si preparò due capi di cipolla, impugnò bravamente il coltello e, assunta un'aria molto espressiva, si dispose a tagliare il panino. Tagliato il panino in due metà, ci guardò dentro e con suo grande stupore vi scorse un certo coso biancastro. Ivan Yakovlevich lo stuzzicò pian piano col coltello e lo palpò con un dito. «Oggetto consistente», si disse. «Che può mai essere?» Vi ficcò dentro le dita e cavò fuori un naso. Ivan Yakovlevich si sentì cascare le braccia. Incominciò a fregarsi gli occhi e a ripalparlo. Un naso! Proprio un naso! E per di più gli parve di sua conoscenza. L'orrore si dipinse in faccia a Ivan Yakovlevich, ma quell'orrore non fu nulla, paragonato allo sdegno che si impossessò della consorte.
«Da dove tu, belva, hai riciso quel naso?» gridò con ira. «Malfattore ubriacone! Io stessa ti denuncerò alla polizia! Vedi che masnadiere! Lo avevo inteso dire di già da tre persone, che mentre radi tartassi i nasi in tal maniera che è un miracolo se restano attaccati!»
Ma Ivan Yakovlevich era più morto che vivo. Aveva riconosciuto che quel naso non era d'altri che dell'assessore collegiale Kovalyov, a cui egli faceva la barba ogni mercoledì e le domeniche.
«Sta buona, Praskovia Osipovna! Lo rivolterò dentro una pezza e lo ficcherò in un cantuccio. Resterà lì per poco. Dopo lo porto via».
«Non voglio sentir nulla! Io permettere che un naso mozzo resti a casa mia? Quel rimprosciuttito! Non è più buono ormai che a stropicciare il rasoio alla coramella. E tra poco sarà assolutamente incapace di fare il suo dovere, quel brindellone, quel lazzarone. Io rispondere per te alla polizia? Ah, tu, porcone salame! Fuori di qui quel naso, fuori! Portatelo dove vuoi, che non ne senta nemmeno l'odore!»
Ivan Yakovlevich rimase lì annientato. Alambicca, alambicca, non sapeva che cosa alambiccare.
«Lo sa il demonio come sia andata», proferì infine grattandosi dietro un orecchio. «Se sono tornato a casa ubriaco ieri, oppure no, chi lo potrebbe dire con certezza? Ma a giudicare da ogni apparenza, questo avvenimento ha da essere chimera, già che il pane è cosa di forno e il naso no. Fatte la pesca!»
Ivan Yakovlevich tacque. Il pensiero che i gendarmi avrebbero potuto trovargli in casa quel naso e incriminarlo lo gettò in uno smarrimento totale. Gli pareva già di vedere un colletto rosso bellamente ricamato d'argento, uno spadone, e prendeva a tremare verga a verga. Alla fine die mano a brache e stivali, indossò tutta quella porcheria e, accompagnato da certi sermoni non troppo lievi di Praskovia Osipovna, ravvolto il naso in un cencio, uscì per strada. Avrebbe voluto ficcarlo da qualche parte, o sotto il paracarro di un portone, o lasciarlo cadere così per terra come per caso e scantonare in un vicolo. Ma per disdetta gli capitava sempre di imbattersi in qualche conoscente che incominciava subito col chiedergli «Dove vai?» o «A chi vai a fare la barba così presto?» Di modo che Ivan Yakovlevich
non riusciva mai a cogliere un momento favorevole. La disperazione lo vinse, tanto più che per strada la gente andava infittendo di continuo, man mano che cominciavano ad aprirsi i negozi e le botteghe. Risolse di andare verso il ponte di Sant'Isacco per vedere se gli riuscisse di gettarlo nella neva. Ma io sono un tantino colpevole di non aver detto ancora nulla di Ivan Yakovlevich, persona onorabile sotto molti riguardi. Ivan Yakovlevich, come ogni artiere russo che si rispetti, era un tremendo ubriacone e benché ogni giorno tondesse le barbe altrui, conservava eternamente intonsa la propria. Il frac di Ivan Yakovlevich, Ivan Yakovlevich non portava mai il soprabito, era di pelpezzato, cioè nero, ma tutto pieno di macchie di colore grigio e color giallo bruno. Il colletto davanti.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.